Caterina, Siena 1347, Roma 1380. Si dedicò giovanissima alla preghiera e alla penitenza presso la propria abitazione. In seguito venne ammessa fra le mantellate del terzo ordine domenicano. Svolse un'intensa azione pubblica, sia come operatrice di pace in una società dilaniata da contese, sia come sostenitrice franca e appassionata della riforma della Chiesa. Favorì il ritorno del Papa da Avignone e operò per il superamento del grande scisma insorto subito dopo nella sede romana e in tutto l'Occidente. Fu proclamata patrona d'Italia nel 1939 e di Europa nel 1999. Ecco, affidiamo a lei quindi il nostro paese, tutta l'Europa e la causa della pace. Oggi l'ascolto del Vangelo secondo Giovanni ci porta a un punto importantissimo e vogliamo quindi ringraziare il Signore e chiedergli ancora l'abbondanza della sua grazia, del dono del suo Spirito per poter comprendere, non so come dire, accogliere con tutto il cuore questa notizia del farsi carne della sua parola nella persona di Gesù. Chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati.
Volevo dire, volevo partire da una cosa che mi ha colpito di più ed è la formula del versetto 17, la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Grazia e la verità diventano una dimensione nuova. Non dico del superamento della legge, ecco, ma comunque l'esito finale, la contrapposizione. È molto, come dire, molto utile anche, penso spiritualmente, sapere che la sintesi del cristianesimo, come noi siamo, è questa, la grazia e la verità che sono venute di Gesù Cristo. Molto semplificata, sta per dire semplificata comunque, e quella, ecco, la cosa che poi mi ha ancora di più colpito è l'approfondimento a cui invita diciamo invece di farsi parallelo, cioè il collegamento con il capitolo 33-34 del libro, quello che descrive la manifestazione di Dio a Mosè, la manifestazione della sua gloria, appunto sì, è un tema che evidentemente è presente anche qua, perché lui, tra la fine del 32, il 33, l'inizio del 34, c'è veramente la ripresa di alcuni. Da qui possiamo vedere che sono più assimilati a quello che noi possiamo immaginare tra la nuova dimensione della grazia e della verità e quella del Testamento. Ecco, perché quando Mosè chiede di manifestarsi a Dio, e Dio gli dice che non ci deve essere nessuno. curare, perché nessuno può vedere e vivere, il mio volto non lo si può vedere, diciamo, per il senso di vita, e da un metodo dei nostri versetti. Poi, al versetto 6, del capitolo successivo, 4, quando c'è il passaggio della manifestazione di Dio, e lui dice, Dio dice qualcosa della sua essenza, dice così, dice, proclamando il Signore del Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento a ira e ricco di grazia e di verità. Che sarebbe grazia e verità? Dove appunto se il nome di Dio è ricco di grazia e di fedeltà, di quello che Gesù è voluto portare, la grazia e la verità, è quindi una dignità da questa cosa.
Parole del versetto 14 e anche del 18. Intanto la parola contemplare mi pare molto forte, non è un semplice vedere, e vedere la gloria di questo figlio di Gesù, che però è il verbo fatto carne, che è fece carne, la cosa sorprendente per parte si dice che il verbo si fece carne. Il carne intende che ha preso tutto per tutta la condizione umana che è nostra, con tutta la sua pienevolezza umana. Quindi questa è già una cosa bellissima, insomma, che questa gloria del figlio unigenito, del figlio unico, unico, la sentiamo perché l'unicità di questo figlio risplenda e noi lo possiamo contemplare in una persona, in un uomo, insomma. E poi al versetto 18, quando dice che nel seno del Padre, perché è lui che lo ha rivelato, rivelato il Padre, e qui a me piace di più la parola, come dico me, nel Vangelo, che traduce anche in latino narrato, più che rivelato è una narrazione. Anche questo rimanda a una realtà, a una concretezza, una storia, ecco, rimanda alla storia. Quindi questa rivelazione del Padre avviene nella storia, quindi una narrazione in cui sento la parola, ma sento anche come la parola poi vive in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla società. È una grande narrazione evangelica in cui noi dobbiamo, anche noi diciamo, siamo convocati, entriamo a far parte.
Anch'io ero rimasto preso dal rapporto che c'è dal fatto che la parola che si fa carne è questo verbo della narrazione, che appunto si collega evidentemente appunto alla parola, però visto che la parola si è fatta carne, poi la narrazione appunto viene fatta con avviene attraverso la carne stessa del Signore, della parola che si è fatta carne. Ecco, mi ha colpito anche perché insieme con quello che diceva anche Nicola sul rapporto con la rivelazione antica, anche questa cosa della narrazione in fondo era molto presente al popolo ebraico, nel senso che la narrazione faceva entrare nella realtà dell'evento che era successo. Così mi sembra che in un qualche modo sia anche così per Gesù, cioè noi entriamo nella conoscenza di Dio in un qualche modo, attraverso appunto una narrazione. proprio partecipiamo effettivamente alla realtà, insomma, di Dio. E, però è una narrazione molto forte, perché poi il Signore, cioè, dopo dirà a Filippo: chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, quindi proprio attraverso questa narrazione si entra in maniera completa in realtà nel rapporto con il Padre. Okay. Appunto, chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi, ecco.
Nel versetto 14 e 18 abbiamo già affrontato nella prima lettera di Giovanni, abbiamo letto da poco, sia questo tema della carne, la verba che si peccato, e anche quello del versetto 18 che dice che Dio nessuno l'ha mai visto. Credo che i due versetti siano collegati, nel senso che la carne manifesta la parola, ma nella prima lettera di Giovanni, questa cosa che nessuno l'ha mai visto, dice anche però che si vede, e si vede nell'amore, diceva la prima lettera. Nessuno ha mai visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Quindi mi sembra molto bello, perché nessuno l'ha mai visto, ma nell'amore, nella carne, si vede.
Non ero così deciso a parlare, ma anche accolgo volentieri l'offerta. Ho chiesto il permesso di Francesco, che è la mia guida spirituale, il mio confessore. E volevo dirvi che per la pace. Anche forse per liberarmi un po' da una grande sofferenza e angoscia che mi ha invaso per questo. Forse anche, data la tarda età e la decadenza della mia persona, il pensiero di dire qualcosa al Signore prima del termine del cammino, e quindi l'ho fatto in grande comunione con ciascuno e con tutti voi, affidandomi alla vostra fede, che so essere ben più grande e profonda della mia. Io appunto confido nel Signore che tenga conto della mia offerta, la raccolga, tutto questo anche come grande ringraziamento che desidero dare a Lui per la bellezza del dono che siete voi, che sono questi luoghi, che sono queste chiese, che sono questi tempi bellissimi che il Signore ha voluto regalare alla mia vita di prete peccatore. E quindi così desidero semplicemente affidarmi alla vostra preghiera, ringraziando ciascuno e tutti, il bene continuamente ricevo da ciascuno e da tutti voi.
Ma probabilmente quello che dirò non costituisce una novità rispetto a quello che è stato detto finora. Probabilmente è un dirlo con parole diverse. Qualche giorno fa uno dei fratelli mi ha passato una proposta di traduzione del prologo di Giovanni, fatto da Giovanni Paolo di Montessori, con anche una piccolissima nota di commento alla fine. E
mi ha abbastanza convinto, quindi ve lo trasmetto. Sostanzialmente dice questo, che nel 113 si racconta la storia della parola di Dio, che Dio ha regalato al suo popolo, Israele, e che però non è stata capita, non è stata accolta. E infatti dice che il mondo non l'ha conosciuto, venne tra i suoi non l'hanno accolto. Ecco, un sostanziale quindi rifiuto di questo dono che Dio nella storia della salvezza ha fatto al mondo e in particolare Israele. E quindi dal versetto 14 in poi che cosa succede? Succede l'ultimo atto e definitivo atto di Dio in questa storia, per cui questa parola diventa carne nella persona di Gesù. E questo costituisce l'atto con cui Dio salva con la sua grazia questo mondo e questo popolo che non aveva accolto il suo dono. Quindi, diciamo, il prologo rappresenta in qualche modo uno sviluppo progressivo dell'opera di Dio, il quale col versetto 14 interviene in una storia che altrimenti è come bloccata, come paralizzata. E Gesù rappresenta l'atto estremo, ultimo, della misericordia di Dio nei confronti della sua creatura che non ha saputo fino a quel punto accogliere. Ecco, per questo dice, al versetto 17, mette a confronto Mosè e Gesù. Con Mosè ci è stata donata la legge, un dono grandissimo. Con Gesù ci è stata donata la grazia, è avvenuta la grazia. Quindi se è stato un dono grandissimo la legge, tuttavia è stato un dono che si è come bloccato, come quando succede che ci fanno un dono e noi non sappiamo accogliere. Il dono rimane lì a mezza strada, è inattivo. Ecco, allora è avvenuta la grazia, con la persona di Gesù è avvenuta la grazia, cioè è avvenuta un'azione di misericordia che viene incontro a questo blocco e riattiva, ecco, rimette in cammino la storia del rapporto tra Dio e il mondo. Ecco, in questo senso non è comprensibile anche quella cosa che è stata da voi messa in evidenza, che con Gesù è venuta la grazia e la fedeltà. Mi sembra decisamente che si debba tradurre fedeltà, perché per noi verità vuol dire tutta un'altra cosa, che invece non appartiene a questo termine nella sua accezione biblica, sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento. Questa parola qua vuol dire che Dio ha le sue promesse, è fedele anche al di là di come la sua creatura può avere accolto o non accolto questo dono di alleanza di amore. Quindi con Gesù c'è questa grazia e la fedeltà di Dio. Vabbè, era quello che volevo aggiungere, anche se appunto mi sembrava, in fondo voi l'abbiate già osservato con i vostri interventi. Quindi, bene, benissimo, cioè con Gesù proprio una novità assoluta e finalmente l'ingresso in una relazione con il
della storia che non dipende più dalle nostre povere persone, dalla nostra povera storia. Quindi anche il no più radicale all'amore di Dio, quale è presente noi in questi giorni, purtroppo contempliamo in questa guerra, anche questo è superato dall'evento di Gesù, che è la grazia di Dio contro ogni nostra resistenza. E direi che anche le parole di Gesù, che Giovanni ha detto, vanno in questa direzione. Cioè, si può mettere di fronte alla storia questa grazia, cioè grazia davanti, una grazia davanti, che è proprio la grazia di un amore di chi dà la vita proprio per la creatura amata.